cari amici, benvenuti per percorrere insieme questo nuovo tratto di strada, questo appuntamento che abbiamo chiamato l'ora di dottrina. In questi appuntamenti cosa cercheremo di fare? Cercheremo di presentare le verità della fede, della nostra fede, in un tempo dove sicuramente troviamo tanta confusione, tanta contraddizione. Cercheremo di presentare appunto queste verità di fede il più possibile nella loro chiarezza, ma anche cogliendone l'organicità, cioè i collegamenti intimi tra una verità e l'altra, tra l'aspetto dogmatico e l'aspetto etico, tra il dogma e la vita di preghiera e così via. Allora, classicamente, l'esposizione della fede viene fatta secondo quattro direzioni, quattro grandi pilastri, diciamo così, della dottrina, che sono l'esposizione del credo, del simbolo degli apostoli o il credo niceno-costantinopolitano. Il secondo pilastro è la vita sacramentale della Chiesa. Il terzo riguarda la vita morale, quindi i 10 comandamenti, e infine il quarto pilastro è la vita di preghiera. Come detto, noi cercheremo appunto non solo di presentare questi aspetti, ma di collegarli tra di loro, di cogliere le intime connessioni dell'uno tra l'altro, proprio per evitare anche quelle, diciamo, prese di posizioni, esternazioni, convincimenti secondo i quali esistono delle verità, come dire, che si possono sacrificare, che non sono poi così importanti. E così non è. Lo faremo seguendo, diciamo, a livello proprio di utilità didattica espositiva, gli articoli del credo, secondo appunto le due modalità, le due versioni del simbolo che abbiamo, quello apostolico e quello niceno-costantinopolitano. Abbiamo scelto questo ordine espositivo perché è collaudato da secoli e secoli di insegnamento della fede, di catechesi. E quando andiamo a guardare la prima parola del simbolo, questa prima parola è io credo oppure semplicemente credo. Ecco, questa parola ha bisogno di una spolverata. Perché? Perché il relativismo contemporaneo ha depositato su di essa una polvere appunto di tipo relativista, perché quando noi usiamo la parola credo, tendenzialmente la usiamo in contesti del tipo credo che sia giusto fare questo, credo che sia opportuno fare quella scelta, nell'accezione di ritengo che mi sembra giusto che, a mio parere, secondo la mia opinione, cioè si tratta di una parola che viene utilizzata per esprimere quindi una opinione, non sicuramente non una certezza, non qualcosa di assolutamente fermo. Bene, se noi andiamo però a vedere che cos'è l'adesione a Dio, l'adesione di fede a Dio nelle scritture, in particolare nell'Antico Testamento e poi anche nell'uso che il Nuovo Testamento ne fa sulla scorta dell'Antico, troviamo che siamo in tutt'altra prospettiva, cioè non è una prospettiva relativista, non è l'espressione della fede, non ha a che fare col io ritengo che è mia opinione che. E viene utilizzata nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo una parola a cui noi siamo molto abituati, soprattutto nella liturgia, almeno liturgia in lingua latina e in lingua italiana, perché per esempio la liturgia francese non usa proprio questa parola, tratta dall'ebraico. E la parola è Amen, Amen con l'accento sulla E. Questa parola, come tutte le parole ebraiche, voi sapete che le parole ebraiche vengono da una radice, normalmente di 3 lettere. E da questa radice, in base anche a come vengono poste le vocali, derivano tutta una serie di parole e questa modalità, diciamo, permette e fa sì che una parola possa avere un ampio ventaglio di significati, abbia quindi un'apertura semantica molto molto ricca. Questa è una grande ricchezza della lingua ebraica. Bene, dalla radice, da cui deriva la parola amen, derivano altre parole. E adesso cerchiamo rapidamente di coglierne il significato per capire che cosa si intende quando si dice questo termine, quando si esprime quindi questo atto di fede, questa adesione a Dio che parla. La prima parola è Aman. Vedete che è molto simile. Aman che cosa indica? Indica l'atto di educare, di allevare la parole, di portare la parole al petto, nel caso della madre per nutrirla, nel caso del padre per proteggerla in qualche modo. Ora, il pregio di questa parola qual è nel nostro contesto? È che ci mette subito nella situazione dell'atto di fede, che è una situazione di relazione. L'atto di fede si colloca in una relazione tra un genitore, un padre, Dio che è padre, che alleva, educa, porta a sé il suo figlio, i suoi figli, che siamo noi. Quindi la parola Amen non indica, come dire, qualcosa di astratto, indica una relazione concreta, una relazione quindi tra un bambino e il suo genitore. È un contesto quindi relazionale che ci fa capire che cos'è la rivelazione di Dio. Non è la spedizione di un libro tramite corriere, ma è un chinarsi di Dio verso i suoi figli. A questo chinarsi di Dio, a questo Dio che si china per educare il suo popolo, per nutrirlo, per allevarlo, per crescerlo, il figlio, il suo popolo risponde con questa parola di adesione, che sarà poi l'amen, come vedremo. Bene, quindi il credo, l'atto di fede, si colloca in questo sfondo relazionale che dobbiamo sempre tenere presente. La seconda parola che deriva da questa radice è appunto quella a cui siamo più abituati, che è amen. Ora, amen è un avverbio che significa certamente, in verità. Per esempio, lo troviamo nel Vangelo quando, nella versione della Vulgata Latina, l'espressione quando in italiano traduciamo in verità vi dico è amen, amen, dico vobis. C'è proprio questa espressione. Quindi, questo avverbio che cosa indica? Indica una certezza, indica qualcosa di fermo, di stabile. Questo è molto importante perché la risposta a Dio che si rivela non è una risposta di tipo opinionistico. Non è opinionistica, ma è un'adesione ferma. È una risposta ferma a colui che si rivela e che non può ingannare. San Tommaso dice appunto che, come avremo modo poi di vedere, la fede è un'adesione certa, anzi, è una conoscenza, lui dice, certissima, cioè più certa di qualsiasi altro tipo di conoscenza, perché si basa appunto su questo tipo di adesione a Dio, ma avremo modo di vederlo. Intanto è importante capire questo, che la fede per definizione non conosce fluttuazioni, non conosce dubbi. Questi vengono dalla nostra debolezza e quindi poi bisogna combattere adeguatamente queste tentazioni. Ma l'adesione della fede è, ripeto, qualcosa di certo, di fermo, di stabile, qualcosa che non muta, che non è insidiato dalle mode dei tempi e che quindi non si deve conformare ai tempi, ma li deve evangelizzare. Questo è il senso più vero del termine inculturazione. È la fede che feconda un'epoca, una cultura, un tempo. La terza parola è la parola emet, che significa verità o anche fedeltà. E qui ci rimanda a una adesione dell'intelletto a una verità che viene rivelata da Dio. Dio è fedele, Dio non inganna, Dio quando si rivela e rivela delle verità, richiede l'adesione della nostra intelligenza, o viene anche chiamato l'ossequio dell'intelletto. Bene, fatta questa spolverata, che era necessaria proprio per liberarci dalla polvere di un contesto relativistico, andiamo, puntiamo subito alla definizione, a una possibile definizione, dell'atto di fede. Le definizioni sono estremamente importanti perché le definizioni permettono di memorizzare e poi riflettere su ciò che si è memorizzato. Perché nell'uomo, questo è bene tenerlo sempre presente, ciò che non è trattenuto dalla memoria non esiste. Quindi capite anche perché la memorizzazione è sempre stato un tratto importantissimo della trasmissione della fede, un tratto importantissimo della catechesi. La memorizzazione è un elemento fondamentale, soprattutto poi per i bambini, ma non solo loro. Bene. C'è una definizione che il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 155, riporta riprendendola da San Tommaso, dalla Summa Theologiae, il riferimento è la seconda seconda, cioè la seconda parte della seconda parte, Questio 2, articolo 9, ve la leggo. Credere è un atto dell'intelletto, tenere ben fermo, che sotto lo spinto della volontà, secondo elemento, mossa da Dio per mezzo della grazia, terzo elemento, dà il proprio consenso alla verità divina. Allora, questa definizione ha il pregio di mostrare come l'atto di fede sia anzitutto un atto della persona, perché chiama in causa le due facoltà fondamentali della persona umana, l'intelletto e la volontà. In più ha anche il pregio di mostrare come l'adesione dell'uomo, intelletto e volontà, è mossa dalla grazia, quindi la dimensione, diciamo così, naturale e la dimensione soprannaturale. Andiamo con ordine, vediamo di, attraverso questa definizione, di mettere bene i punti da tenere a memoria. Anzitutto, la fede è un atto dell'intelletto che dà il suo consenso alla verità divina, alla verità rivelata. Dunque, la fede ha a che fare con l'intelletto, con la nostra intelligenza. Si può dire che la sede, diciamo così, propria dell'atto di fede sia proprio l'intelletto, come dice apertamente San Tommaso, cioè è l'intelletto a esprimere la propria adesione, la propria conformazione alla verità rivelata. Posta questa adesione, l'intelletto, come dire, può percorrere le praterie dell'indagine del mistero di Dio, dei misteri della fede. Allora capite come non sia vera la posizione di chi sostiene che in fondo la fede non sia un atto dell'intelligenza, ma un moto del cuore. No, c'è l'aspetto intellettivo, è fondamentale. E da qui anche l'importanza di proporre, no, come in questo caso, una catechesi sistematica. Secondo aspetto importante è quello della volontà, cioè San Tommaso ci dice sotto la spinta della volontà, è la volontà dell'uomo che spinge l'intelletto ad aderire. Perché? Perché le verità della fede sono verità che superano la ragione umana. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'intelletto non aderisce a una determinata verità perché la coglie nella sua evidenza e neanche perché è la conclusione di un ragionamento logico, ma vi aderisce in quanto viene da Dio. Allora, la volontà spinge in qualche modo l'intelletto ad aderire, nonostante l'intelletto non veda, non abbia l'evidenza propria del lato conoscitivo. Ora, questa volontà che spinge l'intelletto, a sua volta, è mossa, terzo elemento, dalla grazia di Dio. È la grazia di Dio che muove, che attiva, che spinge, usiamo questa immagine, la volontà ad aderire. E dunque voi vedete come l'atto di fede è un atto pienamente umano e pienamente divino. Richiede come dire, la libertà dell'uomo attraverso la sua facoltà intellettiva e volitiva, ma dall'altra parte esige l'intervento della grazia, senza il quale questo atto di fede non è possibile. Se la verità, se la volontà non fosse mossa dalla grazia, non ci sarebbe questo atto di fede. Bene, la grazia di Dio dunque si pone come grazia preveniente. È lei che prende l'iniziativa, come torniamo al senso primo della parola di Aman, no? Come il genitore prende l'iniziativa. Nello stesso tempo è una grazia che accompagna l'itinerario di fede, una grazia adiuvante, e poi è una grazia perfezionante, porta a compimento l'atto della fede e la vita della fede. In sintesi, le due facoltà dell'uomo, volontà e intelletto, restano libere, sono realmente libere, ma da sole non potrebbero arrivare all'atto di fede. Ecco dunque l'intervento della grazia. Bene, capiamo dunque in questa dinamica perché la fede è più certa di ogni certezza umana, perché aderisce non tanto a una verità conosciuta da sé, col lume naturale, una verità tramite appunto la conoscenza consueta, chiamiamola così, ma, o come conclusione di un ragionamento, di evidenza, ma aderisce a questa verità perché aderisce alla prima verità che è Dio stesso, il quale non può ingannarsi e non può ingannare. La certezza della fede, la stabilità della fede nasce proprio da qui, nasce proprio dalla fedeltà di Dio, dalla verità di Dio, ed ecco perché è superiore a qualsiasi altro tipo di certezza umana. Ora, vediamo come è strutturato rapidamente l'atto di fede. Ci sono, San Tommaso riporta tre espressioni latine che hanno il pregio di essere facilmente memorizzabili e attraverso le sfumature tra l'uno e l'altro di cogliere appunto le diverse caratteristiche dell'atto di fede. Queste tre espressioni sono credere Deo, credere Deum e credere in Deum. Allora, credere Deo, questo Deo è un dativo in latino, cioè traduce un complemento di termine, credere a Dio. Questo, ci dice San Tommaso, è la ragione formale della fede. Cosa vuol dire la ragione formale della fede? Vuol dire che l'atto di fede si porta verso colui che rivela, verso colui che parla, verso Dio. Cosa significa? Significa che io credo alla sua rivelazione perché credo a lui. Cioè, in altre parole, non credo alle verità di fede perché mi appaiono convincenti, ragionevoli, utili, geniali, tutte cose che anche sono, d'accordo? Ma io non credo per questo, questo viene dopo, viene in un secondo momento. Io ci credo a queste verità di fede perché credo a colui che le rivela. Ragione formale della fede. La forma della fede è questa, aderire a colui che si rivela, a Dio che si rivela, che è la prima veritas, come la chiamava San Tommaso. Bene, seconda caratteristica è data dall'espressione credere Deum. Questo Deum è un accusativo, quindi traduce un complemento oggetto. Cioè, credo Dio. Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio non è solo la ragione formale della fede, ma neanche il contenuto, diciamo così, l'oggetto, tra virgolette, l'oggetto materiale, nel senso di complemento oggetto. E dice San Tommaso, vi leggo questo passaggio, se consideriamo materialmente le cose accettate dalla fede, oggetto di queste verità non è soltanto Dio, ma molte altre cose. Queste però, cioè queste altre cose, non vengono accettate dalla fede se non in ordine a Dio. Allora, di nuovo abbiamo la ragione formale, le accettiamo perché aderiamo a Dio, ma accettiamo poi dei contenuti. E Dio, la sua esistenza, i suoi attributi, è una verità di fede, è uno di questi oggetti di fede. Dunque, credere Deum. Qua, terzo, scusate, e ultima caratteristica, credere in Deum, cioè credere in Dio. Allora, qui vedete che c'è un movimento, un moto a luogo con questa particella in che indica andare dentro, indica una penetrazione. Cosa significa questo? Significa che noi aderiamo totalmente a Dio e crediamo alle verità che Lui ci rivela, dice San Tommaso, in quanto l'uomo viene aiutato nel cammino verso la fruizione di Dio dalle opere di Lui. Cioè, il fine proprio della fede, l'obiettivo, diciamo così, non è fermarsi alle verità credute, se no basterebbe in qualche modo un corso e basta, no? Non è così. Ma è fruire Dio, cioè unirsi a Dio, aderire a Dio. Lo scopo, il fine proprio della fede è di aderire a Lui, di unirsi a Lui, di, secondo questo termine molto denso della teologia medievale, fruire Dio. Bene, ricapitolando, abbiamo messo tanta carne al fuoco. Abbiamo cercato di recuperare l'elemento di certezza della fede biblica attraverso l'analisi della parola amen, quindi certezza, adesione ferma, stabile. Abbiamo visto la definizione della fede e come essa coinvolga l'uomo nella sua interezza, in particolare nelle sue facoltà principali, l'intelletto e la volontà, e come però nello stesso tempo la fede sia un atto soprannaturale, perché è mosso da Dio, è mosso dalla grazia. Terzo, abbiamo visto l'articolazione della fede, quindi la fede come adesione a Dio, cioè credere alla rivelazione di Dio in virtù di Dio, aderire a Dio. Abbiamo visto la fede come adesione alla verità di Dio, dell'esistenza di Dio e di tutto ciò che Dio rivela. Terzo aspetto, abbiamo visto la fede come movimento verso il nostro fine ultimo, che è la fruizione di Dio, la unione con Dio, che è la prima verità.